Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Sandro Sana ci parla di cyber security e degli strumenti a disposizione per un governo efficace della sicurezza IT. Buon ascolto.
Benvenuti, io sono Sandro Sana e sono Cyber Security Specialist e Pre-Sales di GDAT Italia. La mia presentazione ha una domanda di introduzione, che è: il bicchiere della cyber security è mezzo pieno o è mezzo vuoto? La domanda è la classica domanda in tutte le lezioni di psicologia all'università e non esiste la risposta, o meglio, ognuno di voi, dentro di voi, sapete qual è la vostra risposta. E non c'entra niente pensare oggi sono positivo, sono negativo, come può essere la risposta che il nostro professore di filosofia o di psicologia ci chiede. Diciamo che se parliamo della situazione di cyber security in Italia oggi, il bicchiere è allo stesso tempo mezzo pieno e mezzo vuoto, come questo, che è mezzo pieno dalla parte superiore. Perché? Secondo me perché a oggi sicuramente in Italia ci siamo resi conto che siamo soggetti a rischi e quindi questo è mezzo pieno. Finalmente ci siamo svegliati anche noi in Italia, abbiamo scoperto che le nostre infrastrutture sono vulnerabili. Dall'altra parte siamo vulnerabili, il bicchiere è mezzo vuoto, siamo vulnerabili. Quindi, che dire, a oggi sicuramente investimenti stanno aumentando, le aziende si sono rese conto, hanno aumentato la propria consapevolezza e quindi stiamo investendo maggiormente in cyber security. Ma le aziende cosa pensano? Pensano che effettivamente questo sia un investimento o è una spesa? Come stiamo vivendo nella nostra realtà, nelle piccole e medie imprese italiane che sono la fetta più grossa del mercato italiano, il discorso della cyber security? La stiamo vivendo ancora come è la solita spesa o potrebbe essere un driver nuovo, un driver innovativo, un driver volto a investiamo, cerchiamo finalmente di fare le cose fatte bene. È per questo che tra il 2016 e il 2017 c'è stato un incremento del 43% di fatturato, come ci dice il Politecnico di Milano, per quanto riguarda i fondi destinati alla cyber security. Quindi l'Italia si sta muovendo, finalmente stiamo arrivando anche noi. Ma com'è che ci stiamo arrivando? A oggi il panorama è molto fumoso, secondo me, un po' per quanto riguarda l'informazione che lascia un po' a desiderare e un po' perché GDPR, AGID, NIS, tutte sigle che alcune sono troppo specialistiche, altre troppo fumose. A oggi diciamo che il problema più importante è legato a queste regolamentazioni che ci sono cadute in testa poco prima che diventassero obbligatorie sotto sanzione. Poi, come funziona sempre in Italia, abbiamo spostato tutti di altri 6 mesi, intanto proviamo a renderci compliant, questo termine compliant. Ma devo esserlo o non devo esserlo? Lo sono o non lo sono? Sembra Shakespeare con essere o non essere. Però effettivamente il problema oggi è questo. Le aziende stanno lottando per capire intanto se devono o non devono essere compliant. Alcuni partner nostri ci chiamano e ci dicono: ma io devo esserlo o non devo esserlo? Lo chiedi a me? Cioè, lo saprai tu se rientri nei requisiti di compliant o no e a seconda di quale regolamentazione. Oggi il problema più grosso è l'informazione. Siamo veramente ad un livello tale che la gente ancora oggi, nel 2018, con tutto il network informativo che internet ci ha aperto, abbiamo un'informazione più scarsa di quella che avevamo 30 anni fa con le biblioteche, passatemi il termine. Quindi oggi abbiamo un problema, la fumosità delle informazioni. Ce lo garantisce anche la statistica del GDPR Advanced Sizing. L'85% delle aziende in Italia non sono a oggi pronte e, passatemi il termine, compliant. Alcune faranno l'investimento a breve, nei 3-6 mesi, questa è la statistica di aprile, quindi qua siamo a inizio estate per capirci, però la coda è lunga, 15 mesi, un anno e mezzo, il GDPR è attivo da 2 anni, ok? Non voglio dire che arriviamo sempre dopo, ma ok? Volevo fare un attimo un bel salto indietro, torniamo a 20 anni fa. Io ho 45 anni, adesso mi slaccio anche la cravatta altrimenti muoio dal caldo. Ho 45 anni e mi ricordo alla fine degli anni 90 più o meno, quando si iniziava a parlare di sicurezza, le prime password, la 626 per chi si ricorda, la sicurezza, quella delle scarpe antinfortunistiche e gli estintori. Cerchiamo di capire come siamo arrivati nel 2018 ancora a parlare di sicurezza informatica. Sono passati 20 anni, eh? 20 anni per il mondo dell'informatica è un'epoca geologica. Siamo passati dall'età della pietra, ok, alla rivoluzione industriale, per capirci. E il primo problema principale, secondo me, era la security by design, se vogliamo parlare del GDPR. Cioè, negli ultimi 20 anni, chi ha sviluppato software l'ha fatto incurante della sicurezza. Chi se ne frega? Questo era lo slogan, il claim. Qualcuno poi ci penserà. Classico claim italiano anche, ok? Qualcuno poi ci penserà. E il ci penserà è arrivato. Nel 2018 abbiamo un grosso problema, che sono questi. Oggi questi sono decuplicati da 20 anni fa, decuplicati. Vuoi perché le informazioni viaggiano molto più velocemente, vuoi perché i driver sono aumentati, vuoi perché quei signori qua sono cambiati. 20 anni fa ero un nerd annoiato, senza vita sociale, che la sera si dilettava a bucare le aziende. Oggi questo mercato fattura più che gli stupefacenti, ok? Cioè, il problema è serio. Oggi il nerd non fa più attacchi informatici, fa i tool da vendere a chi fino a 3 anni fa chiedeva il pizzo con la pistola per fare cybercrime. Oggi non c'è più. Io ho un'azienda che fa progetti. Io sono la Ferrari, passatemi te, io sono di Modena e quindi Ducati e Ferrari per me è il pane quotidiano. Non sono io Ferrari, non devo difendere i miei progetti, devo difenderli, però a oggi il cybercrime della Ferrari mi interessa relativamente. Sono più le altre 60.000 aziende italiane che, se io ti cripto i dati e sei fermo e devi lavorare, 800 euro o 1.000 me le dai. 1.000 euro per 60.000 aziende sono soldi. Ho fatto un giro sul deep web e in un market, un black market, ho trovato in vendita le cartelle cliniche. Le cartelle cliniche delle persone costano da 1,50 euro a 4,50 euro a seconda della storicità di quanto sei malato o quanto non sei malato. Pensate a un ospedale grosso, magari Roma o Milano, quante cartelle cliniche può avere? Milioni? Facciamo i conti, io la matematica andavo bene, ma adesso il caldo forse non. Facciamo 1 milione di cartelle cliniche. Cosa gli interessa al cybercrime di crittografarti i dati? Quando ti chiedo 2.000 euro, frega niente. Mi interessa rubarti 1 milione di cartelle cliniche e venderle a 2,50 euro l'una. Questo è il mio business. A chi ha case farmaceutiche, ad esempio, che magari vogliono fare censimenti? E oggi sembra strano, ma il driver maggiore è l'errore umano. È quella email di M, scusate il termine, che arriva e per l'ennesima volta l'utente ci clicca sopra. Cioè nel 2018 siamo ancora legati all'utente che clicca sulle mail dell'Enel quando il fornitore magari è un altro. Il problema non è più legato alla tecnologia oggi. Il problema al 90% è legato all'informazione. Siamo più propensi a trovare una penna USB per terra e a collegare al PC dell'azienda, guai a toccarla al PC di casa. È meglio che lo faccia al PC aziendale che quello di casa. Tanto al massimo io a casa sto tranquillo, l'azienda poi ci penserà lei. E questo è il problema. Questo è un grafico del Clusit, il rapporto che è uscito un mese fa. Siamo aumentati dal 2014, il puntatore mi ha lasciato, al 2018 raddoppiati da circa 70 attacchi mensili a 120 attacchi mensili. Stiamo raddoppiando. Oggi la problematica è seria, molto seria. Ma quel bicchiere non è solo mezzo vuoto, è mezzo pieno. Cosa vuol dire? Che oggi possiamo vedere questa cosa come un'opportunità. Oggi gli investimenti sono in aumento per la cyber security, stiamo diventando più consapevoli, dicevamo, e quindi abbiamo un'opportunità di saltare dall'altra parte. La slide mi si è bloccata. Quindi siamo a un bivio. Il bivio è quello di questa opportunità. Un'opportunità che arriva da un mercato che sta cambiando. Scusate la slide, ma l'ho finita stamattina in treno questa. Il mercato oggi sta chiedendo di cambiare. E a chi lo chiede? Adesso io non so voi se siete utenti finali, se avete un'azienda, o siete rivenditori o system integrator. Oggi il mercato sta andando verso quella che è diventato un claim dell'ultimo anno, che si chiama digital transformation, una parolona inglese. Come al solito noi italiani ci agganciamo sempre a questi claim inglesi perché l'italiano ci fa un po' paura, però ci stiamo trasformando ulteriormente in maniera digitale. Dobbiamo seguirla questa opportunità, dobbiamo coglierla, dobbiamo essere persone positive e vedere quel bicchiere mezzo pieno. Saltare da questa brocca con tutti i pesci è una brocca nuova. Con questo salto possiamo finalmente dire: bene, ho un'opportunità, la devo sfruttare. E oggi qual è l'opportunità che ci dà il mercato? Gli investimenti. Quel 43% che abbiamo avuto fino ad oggi si ripeterà. Anno, dopo vi farò vedere una statistica, Gartner dice che dal 2016 al 2020 raddoppieranno gli investimenti per quanto riguarda la cyber security, ma non la cyber security in generale, la cyber security legata ai servizi di cyber security, quindi cloud. L'italiano purtroppo medio oggi ha una paura col cloud. Dove sono le mie cose? Questa è, me lo sono sentito ripetere tante volte, ma dove sono? Ci sono e sono al sicuro. Cosa ti interessa? Dove sono? Sono più sicure che dentro la cassaforte, dentro la tua cantina in azienda. Sicuramente. Le tecnologie oggi per rendere sicure nel cloud le cose ci sono. Blockchain soprattutto è un driver. Ci sono i modi, abbiamo i mezzi e abbiamo la tecnologia. Mi sembra la donna bionica degli anni 80 per chi come me ha vissuto in quegli anni. Vi dicevo, Gartner dà delle stime da 220 biglioni a 210, a 410 biglioni in 4 anni, 5. Ok? Quindi il mercato c'è, i soldi sembrano esserci, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sfruttare questa opportunità. Allora io ci ho pensato, ho detto voglio provare, mi metto il cappellino dell'utente finale, io oggi sono una smart factory. Perché cavolo devo andare nel cloud? Allora, io di mestiere faccio piastrelle. Devo fare IT o devo fare piastrelle? Devo fare piastrelle, quindi dell'IT bisogna che mi interessi il giusto. Se trovo qualcuno che fa IT per me all'interno della mia azienda è meglio, così io mi focalizzo sul mio business. Quindi se mi rivolgo al cloud, a un servizio, perfetto, lui fa la parte IT, io faccio il mio lavoro. Non devo acquistare niente, mettere a cespite le macchine, no. E poi che acquisti faccio? Qua il mercato viaggia veloce, io oggi sono in 30, cosa devo comprare? Macchine per 30? Devo comprare tecnologia per 30 macchine? E se tra un anno sono 50? Cavolo, ho sbagliato l'investimento, dovevo investire di più. E se investivo in 50, invece di essere da 30 a 50, tornavo a 20, ho buttato i soldi. Oh, ma oggi i soldi si fa fatica a farli, eh? Non devo avere all'interno dell'azienda gente competente in IT. Faccio fare tutto fuori. E soprattutto facendo fare fuori i tempi di assistenza, di aggiornamento e quant'altro, sono nettamente più veloci. E è tutto canonizzato. Oggi sono in 20, pago per 20. Domani sono in 30, pago per 30. Passato domani torno in 20, pago per 20. Sai che questo cloud da smart factory inizia a piacermi? Proviamo a cambiare, mi metto il cappellino invece del rivenditore che da grande vuole fare l'MSP. Io da grande voglio fare l'MSP, perché devo andare nel cloud? Perché da un'unica console centralizzata riesco a gestire tutti. Non devo più alzare il sedere dalla sedia e andare fisicamente dal mio utente, dal mio cliente. Posso gestire tutti. Dal piccolo studio di 5 computer al grande azienda di 2000 computer, dallo stesso punto, non alzo più il sedere dalla sedia. Erogo servizi, il servizio non è comparabile, non è un prodotto. Io ho un iPhone, voi avete uno ha un Samsung, ha una scheda tecnica, è comparabile. La CPU di uno, la CPU dell'altro, posso compararle. Il servizio non è comparabile. Io offro la mia professionalità e la mia professionalità sono io che do valore alla mia professionalità. Quindi il margine lo faccio io. Il ritorno di investimento è il mio. E sono duttile. Oggi erogo un servizio di un certo tipo, domani lo posso integrare con altri servizi e arricchire la mia offerta dei servizi. Ok, quindi mi pare chiaro a tutti, il cloud è la scelta migliore, facile. Adesso usciamo tutti da qua e iniziamo a investire sul cloud, iniziamo a erogare servizi. Io ci ho provato, nella mia enorme stupidità ho provato ad aprire questo cassettino con dentro del cloud, è uscito di tutto, sigle, IaaS, PaaS, SaaS, TAP, non ci ho capito nulla. A parte googolare e andare su Wikipedia, ho pensato, un servizio è un servizio. Qual è il servizio che io uso più di tutti da quando sono piccolino? La pizza. Ho detto, cavolo, proviamo a pensare. Io la pizza me la posso fare in casa. Quindi il mio servizio pizza è on premise. Mi compro la farina, me la impasto, me la condisco, me la cuocio e me la mangio. Faccio tutto a casa. Se sono bravo è la pizza migliore che ho. Se non sono bravo la mia pizza non è il massimo. Posso acquistare un altro servizio pizza. La pizza surgelata all'ipermercato. Compro la, si può fare Marche, Barilla. Prendo la Barilla, non mi piace, la volta dopo prendo la Buitoni. Occhio anche a questo. Quando si eroga un servizio è duttile la scelta di chi offre il servizio. Prendo la surgelata, qualcuno l'ha già impastata e condita per me, io la devo solo cuocere e mangiare. Se non mi piace quella che ho comprato, la cambio. L'altra tipologia chiamo pizza da asporto, me la portano addirittura già cotta, sbattimento zero. Ordino la mia pizza, me la portano già cotta, la devo solo scartare, mangiare sul tavolo di casa mia. O ancora meglio, esco, vado al ristorante, vado in pizzeria e mangio la pizza in pizzeria. Se la pizzeria è buona ci ritorno, se la pizzeria non è buona non ci torno più. questo paradossalmente è IaaS, PaaS e SaaS dei servizi in cloud. L'infrastruttura, la piattaforma e il software as a service. Qual è lato smart factory che scelgo? Non devo snaturare quello che è il mio DNA aziendale, sceglierò quella che a me piace di più, quella che non va a modificare troppo il mio modo di lavorare. Dall'altra parte, se sono il rivenditore che da grande vuol fare l'MSP, farò la stessa identica cosa, andrò a prendere un servizio da qualcuno, aggiungere il mio valore aggiunto e rivendere il servizio a qualcuno, senza snaturare quello che è la mia natura, il mio DNA. Tenendo conto una cosa, la responsabilità. Lasciamo stare la pizza, adesso parliamo di cose un po' più vicine a noi. Se compro un servizio di infrastructure as a service, questo layer qua non sono fatti miei. Da chi compro gestirà lui questa cosa. Io compro un servizio di infrastruttura. Se compro un servizio di piattaforma sulla quale vado a caricare il mio applicativo, avrò questo sgravo di responsabilità. La mia responsabilità sarà qui. La responsabilità di un servizio buono o pessimo, vi ricordate la pizzeria da sporto? È qua. Se non mi piace la pizza di Giuseppe o Gennarino, la cambio, ok? Oppure rivendo semplicemente il servizio o il software di qualcun altro. Cosa scelgo? Qual è la scelta migliore? Quella che non fa snaturare la mia natura di rivenditore o la mia natura di smart office, smart factory. Parlavamo di un cyber security as a service, quindi andiamo a rivendere, a offrire un servizio di cyber security. Come si fa? Non ve lo devo insegnare io. Nel cloud vado a offrire un servizio. Volevo parlare con voi di quello che può essere le caratteristiche di questo servizio, perché per come ragiono io, l'abbiamo guardato prima, che cosa devo cercare? Sicuramente voglio centralizzare tutto, sicuramente voglio gestire più persone possibili, sicuramente voglio offrire più servizi possibili, sicuramente voglio guadagnare, altrimenti qua aziende filantropiche non ci sono, non penso. Si fa tutti per il soldo. E infine voglio avere la possibilità di essere duttile. Quindi, facile, vado in cloud e offro un servizio. Sì, ma e lì cosa ci metto? Lì cosa ci metto? Qua fatemi fare la marchettata, io sono di G-Data, quindi devo fare la marchettata. G-Data vi viene incontro offrendovi una soluzione che può aiutarvi a non snaturare quello che è il vostro DNA, aiutandovi a creare la soluzione giusta per voi. Tutta la soluzione di G-Data è improntata su una soluzione che si chiama Total Control, che non fa altro che cercare di arrivare a gestire quelli che sono gli aspetti legati alla cyber security. Il primo, il controllo dell'utente, quell'errore umano, i ditini dell'utilizzatore, dove cliccano, occhio, cosa fa? I tablet e i cellulari che arrivano in azienda, noi compriamo dei firewall, delle appliance da milioni di euro, ma poi abbiamo il commerciale, perché è sempre colpa del commerciale, che sul cellulare installa l'applicazioncina gioco Android del figlio, arriva in azienda e si attacca al wifi. Abbiamo firewall enormi, ma intanto dispositivi già dentro l'azienda. Abbiamo tool per il controllo della rete, il controllo e la gestione della rete, e G-Data è un'azienda tedesca presente nel mercato in oltre 90 paesi, è 35 anni che fa software antivirus, quindi questo lo sappiamo fare abbastanza bene. Andando a snocciolare le caratteristiche, controlliamo i dispositivi che l'utente infila nel computer, floppy, CD-ROM, USB, fotocamere. Possiamo consentirgli o inibirgli l'accesso in lettura o in lettura e scrittura. Agganciato o no agli Active Directory, quindi al login dell'utente. Se io sono io e la penna è la mia, solo io posso usare la mia penna, per capirci. Abbiamo una whitelist e una blacklist di application. Se sul mio computer ho uTorrent, posso da console centralizzata bloccarla, o addirittura posso ragionare al contrario, blocco tutto tranne i software che tu devi utilizzare, pacchetto Office, il gestionale, Chrome o Internet Explorer, stop, l'altra roba tieni le mani a casa tua. Posso analizzare il contenuto web, quindi dove vai, cosa fai, quanto ci stai, i siti porno no, ok? E soprattutto un tasto dolente, gli aggiornamenti. Quante volte vi è capitato di sentirvi dire all'utente finale che dice oh, Adobe mi ha chiesto l'aggiornamento, io non l'ho mica fatto, io non le faccio mica queste cose qua, io non l'ho mica cliccato, sì. No, magari ogni tanto un sì, cliccalo. GData patcha tutto, da Acrobat, WinZip, Mozilla, Chrome, 7-Zip, GZip, Acrobat Reader, Skype, TeamViewer. Per quanto riguarda il controllo di dispositivi, il classico, installiamo sopra l'applicativo se è un Android o un profilo se iOS, controlliamo l'utilizzo del dispositivo, controlliamo il furto e la perdita geolocalizzando il dispositivo, resettandolo, facendolo suonare. Possiamo controllare anche quali applicazioni installate, whitelist e blacklist. Possiamo gestire le chiamate in uscita e in entrata con delle white e blacklist di numeri telefonici. Un partner che ha un autotrasportatore aveva il problema che gli autisti passavano ore e ore e ore al telefono nei viaggi lunghi con gli amanti, ha bloccato le telefonate in uscita solo agli numeri aziendali e ha risparmiato quantomeno soldi. Per quanto riguarda la sicurezza della rete e la gestione, abbiamo un firewall sull'endpoint, non il classico apri e chiudi porta, ma controlliamo gli applicativi, le navigazioni fatte dagli applicativi, se lanciati direttamente o no, finestre temporali, provenienti da IP, protocolli diversi, porte diverse, un po' tutto. Per chi è esperto Linux, un classico IP table, per capirci velocemente. Tutta la reportistica legata a qualsiasi cosa che GData controlla. Il backup del client, abbiamo i piedi sul il client finale, perché non fare anche il backup di file e cartelle del client? Magari centralizzato, magari se la console è in cloud e la connettività tiene anche in cloud. Facciamo l'inventario di tutto l'hardware e il software presente in rete, sulle macchine sui quali è installato GData. E monitoriamo via VMI i client e via SNMP i dispositivi near i client. E infine, è 35 anni che lo facciamo, protezione antivirus con queste caratteristiche. La console, una sola, è tedesca, quindi non è bellissima da vedere, ma è molto semplice da utilizzare. Il licensing è il classico, o meglio, qualcosa di più del classico. Noi possiamo darvi client infiniti. Potete installare quante ne volete. Ve li fatturiamo mese per mese. Non preacquisto. Non vi chiediamo 800 client o 800 licenze prima, che dopo è un problema. Riuscirò a installare 800 licenze? È un problema. E oltre all'esborso economico, perché ti pago anticipatamente 800-500 licenze. E in più GData dice, vabbè, quanto vuoi anche di tempo per arrivare a regime? Cosa vuol dire? Che oggi GData vi dice, facciamo un contratto insieme, promettiamoci un target. A quanto vuoi arrivare nel giro di un anno? 500 client? Bene, io ci metto il mio, ti faccio il price di 500 client, ti tratto già come se tu i 500 li avessi già venduti tutti, ti do 12 mesi di tempo per arrivare ai 500 che ci siamo promessi e man mano ti fatturo mensilmente solo quelli che attivi. Parti con 3 client, ti fatturo 30 euro, mese dopo aumentano, fino ad arrivare 12 mesi quello che ci eravamo promessi. La console qua si vede un po', ma quando parlano di noi usano queste quattro parole. Soprattutto performante, siamo ancora compatibili con Windows XP SP3. Almeno un giga di RAM però, 512 non ce la facciamo, siamo un po' tirati. E un'altra marchettata terribile, ma siamo di Bologna.
Ciao, sono Stefano Redina, IT Manager di Ducati Corse. Abbiamo scelto G-Data per flessibilità e performance.
Ducati Corse ha scelto G-Data per installare la nostra soluzione sui server di pista perché siamo performanti e sicuri. Questo è quello che G-Data può darvi per aiutarvi a diventare MSP, aiutarvi a fare quel salto dalla brocca con tutti gli altri pesci a una brocca nuova. È un'opportunità che se quel bicchiere è mezzo pieno e lo vedete mezzo pieno, sarebbe da prendere. Per maggiori informazioni siamo qui allo stand F1, veniteci a trovare, nelle sacchette avete qualche materiale e se mercoledì 7 novembre alle 10 volete essere presenti, teniamo un webinar un po' più tecnico su quello che è il prodotto, facendo vedere una demo e ai partecipanti forniremo anche un codice licenza per una trial presso di voi. Grazie a tutti, se avete domande, nessuna domanda, pessima figura, quindi avete dormito tutta l'ora oppure è stato tutto chiarissimo. Comunque grazie ancora e buon proseguimento con lo SMAU.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!